Benvenuti e ben ritrovati ad una puntata nuova di zecca di Notte Horror. Sì, nuova di zecca. Siamo in diretta dall'antro di Radio Atlanta e questo antro per l'occasione si è illuminato, perché stasera vi raccontiamo... No, però aspettate. Allora, stasera vi presentiamo due personaggi. Innanzitutto un grande scrittore, Jean Rey, spero di averlo detto correttamente. Per gli amanti dell'horror è una firma, è stato paragonato ad Edgar Allan Poe, a Lovecraft, ma è ancora di più e poi soprattutto è europeo, di Gand. Ma oltre al grande scrittore Jean Rey, vi presentiamo una persona che l'ha riportato in vita, sì, a Notte Horror, in vita. Sul serio, non è uno zombie, non è un morto che cammina, ma attraverso la sua opera noi possiamo viaggiare. Allora, vi presento subito la persona grazie alla quale tutti noi possiamo leggere, rileggere e viaggiare con il grande autore ormai scomparso Jean Rey. Si chiama, vai!
Sono Max Baroni. Grazie di avermi qui ospite nell'antro di Radio Atlanta, che è bellissimo.
Max, allora, sarà con noi per tutta la puntata e in più ci ha fatto tanti regali. Il primo, ci ha portato una musica speciale. Con queste atmosfere misteriose, noi salutiamo il nostro ospite di stasera, che è Max Baroni. E come dicevo nell'introduzione, è grazie a lui e soprattutto grazie a lui se adesso, qui, oggi, nel contemporaneo, possiamo leggere e rileggere delle opere immortali, che non è così semplice trovare, perché sono gli scritti di un autore belga, Jean Rey, e con lui di una compagnia che si è occupata e si occupa di macabro e di fantastico. E quindi innanzitutto, attraverso le parole di Max, andiamo un po' alla scoperta, piano piano sfogliamo tutti questi regali che ci ha portato. Il primo è proprio una colonna sonora, perché Max, oltre che fondatore di una casa editrice che ha rieditato delle opere, diciamo così, dei capolavori, è anche un grande appassionato ed esperto di musica nella sua altra vita.
Esperto è sempre una parola grossa, appassionato direi che è quella giusta. Visto il contesto, questa musica ci sta alla perfezione. Questa è dark ambient, come direbbero gli impallinati come me, delle definizioni di ogni genere o sottogenere. Nel particolare un artista che si chiama Lastmord, che è pioniere della musica industriale, della musica ambient, e poi in seguito diventato compositore di colonne sonore anche per film molto molto celebri. Questa era una colonna sonora, questo pezzo che abbiamo qui in sottofondo,
che ci fa compagnia e che accompagna le nostre parole, no?
Sì, per un film inedito del 1996, però appunto secondo me si sposa bene a certe atmosfere di Jean Rey, soprattutto quelle del suo capolavoro letterario, che è Malpertuis, che è questo libro, un po' questo capolavoro secondo molti e secondo me giustamente, che è un po' la sua summa, il punto più alto della sua letteratura, che comunque è di altissimo livello in quasi qualsiasi cosa.
Ma infatti diciamo proprio che innanzitutto è un autore, uno scrittore conosciuto dagli amatori, ma che non ha raggiunto poi un vastissimo pubblico. È un progetto di nicchia, anche se ciascuno di noi lo ha attraversato, lo incontra. Addirittura ho recuperato un film degli anni 60 con un comico francese molto famoso, che in italiano suona tipo La grande paura, no?
La città della paura indicibile. È tratto dal suo secondo romanzo, e tra l'altro lì hanno fatto una versione un po' ironica, l'ho visto,
sì,
il film.
Una commedia in bianco e nero.
Il libro è un pochino diverso, noi l'abbiamo, è stato il primo libro di Jean Rey che abbiamo editato noi di Agenzia Alcatraz, appunto nella collana Bizarre, che è quella che
curo io. Allora aspetta,
aspetta,
adesso però andiamo per ordine.
Okay.
Perché i racconti sono tanti, le emozioni sono fortissime e si incrociano. Noi abbiamo un pubblico che ci segue ormai da 4 anni, quindi alcuni sono espertissimi, altri invece piano piano vengono catturati e affascinati come in una spirale. È proprio la spirale che è il simbolo di una delle due case editrici.
Sì, per essere precisi, è proprio il simbolo di questa collana, che appunto si chiama Bizarre, che è quella dedicata al fantastico, che la casa editrice è Alcatraz Edizioni. E questa collana, appunto, che è quella che curo io, si occupa di andare...
Cioè, ragazzi, abbiamo Max Baroni, il curatore della collana Bizarre per la casa editrice Alcatraz. No, lo ricordo perché... Faccio una piccola parentesi, chi come noi ama andare in libreria, perché poi rigorosamente sono libri cartacei,
sì,
diciamoli, quindi si portano in giro, si leggono, e sono dei libri dotati di vita propria. In particolare il capolavoro Malpertuis, insomma, chi lo potete pronunciare come volete, ma...
Non esiste un vero modo di pronunciarlo.
Ma cioè un significato comunque è particolare.
Sì, diciamo che il... Non esiste una traduzione. Secondo me Rey giocava molto sul fatto del mal all'inizio, per dare l'idea di questo luogo malvagio, di questo luogo comunque inquietante.
Perfetto, dotato, pane per i nostri denti.
Dotato di vita propria, letteralmente dotato di vita propria. Infatti nel romanzo è un po' il punto, il cardine intorno a cui ruota tutta la storia. Questa casa, perché Malpertuis è il nome di una casa.
Ed è questo, di una villa un po' gotica
vittoriana.
Fiandre. Noi abbiamo già incontrato Malpertuis. Perché? Perché abbiamo avuto ospite il suo traduttore, il nostro amico Luca Fassina. In quell'occasione il libro viaggiava. Innanzitutto, passeggiando in libreria, è stato il libro che ci ha chiamato, e quindi l'acquisto di getto, sia per la copertina che per la tematica che per l'autore, è stato un libro che si è fatto comprare da solo, mi diceva prendimi. Poi abbiamo scoperto che il traduttore è stato un nostro grande amico, e infine oggi abbiamo qui il curatore della collana. Quindi se poi i libri non sono dotati di vita propria, e tra l'altro non si trova più, è sparito dentro.
Sì, cioè, la tua copia intendi?
La mia copia. Quindi
succede.
Quindi lui ha una sua storia, un suo percorso, adesso sicuramente ritornerà fuori, ma questo per dirvi che la scelta editoriale è una scelta molto forte e molto importante, ed è dovuta proprio a te, Max.
È una pura questione di passione, nel bene e nel male è un po' il carburante che muove sia me che Eugenio Monti, che è l'altro fondatore sia di Agenzia Alcatraz che dell'altro marchio editoriale che abbiamo, che comunque si occupa di musica e non ha, diciamo, a che fare attinenza diretta con la
che
letteratura.
È la Tsunami.
Esatto, che è Tsunami.
Quindi
edizioni.
Metà e metà, vedi, un po' musica, un po' fantastico, e qui stasera tu ci racconti il fantastico, in particolare di lingua francofona, ma non solo, e poi ci hai portato anche dei brani musicali per accompagnare l'atmosfera.
Sì, qualcosa di appunto un attimino bizzarro, come dicevo prima.
Bizzarro, è vero.
Perché tutto ruota attorno a questa cosa. E Bizarre come idea nasce appunto dalla passione, che è il motore principale che muove appunto me e Eugenio, in maniera anche scellerata a volte, diciamo un po' fuori da quelli che sarebbero i canoni commerciali comunemente intesi per ogni impresa che vuole prosperare, ma noi appunto a volte ce ne freghiamo e facciamo semplicemente quello che ci piace. In questo caso rientra perfettamente nella categoria. È una di quelle cose nate durante il Covid, durante il lockdown, quando bisognava tenere occupata la testa con qualsiasi cosa che non fosse quello che stava effettivamente succedendo, per non impazzire, e non c'è niente di meglio del fantastico per evadere un attimo e magari anche riflettere su quello che succede, perché basta che uno pensa all'Ombra dello Scorpione di Stephen King e già a, non dico il Covid, ma qualche cosa che ci andava vicino, ecco, anche di peggio se vogliamo, però comunque
è già stato tutto scritto.
Sì, sembrava un po' di stare in una distopia anni 50-60 in quei momenti lì. E è venuta fuori per caso l'idea, insomma, il fatto di rendersi conto che c'erano degli autori che in Italia non erano, o non erano mai stati portati, o non erano mai stati trattati in maniera sistematica. Jean Rey in Italia era già arrivato, però, per dire, Malpertuis aveva avuto un'edizione negli anni 60, nel 66 se non vado errato, tagliata del 30%, quindi comunque non completa, una cosa brutta. E poi è uscito ben due volte, ma solo in edicola. E onestamente è abbastanza vergognoso che un libro come Malpertuis non sia disponibile costantemente in libreria a appannaggio dei lettori, degli appassionati che vogliono conoscerlo, perché è realmente un libro di caratura molto molto alta. Adesso non lo dico perché l'ho pubblicato io, lo dice il compianto Valerio Evangelisti nella prefazione che ha voluto scrivere per noi per impreziosire ancora di più la nostra edizione. È veramente un capolavoro della letteratura fantastica. Ecco, quindi nasce un po' da questa idea, dal fatto del dare una, voler ridare una dignità e un collocamento in libreria o comunque nel panorama attuale del fantastico a degli autori che non ce l'avevano. Rey è stato uno di quelli anche già trattati meglio, se vogliamo, perché Edizioni Hypnos nei primi anni 2000 aveva fatto due raccolte di racconti molto belle, adesso purtroppo fuori catalogo, ma comunque gli appassionati all'epoca quantomeno avevano potuto goderne. Però ce ne sono altri come Gérard Prévost o Thomas Owen che in Italia o non sono mai arrivati o sono arrivati in maniera estremamente minima.
Quindi è un'operazione editoriale molto letteraria, cioè di grande peso, diciamolo proprio, perché scegliere un autore particolare, riportarlo alla vita, come hai detto tu, riportarlo alla nostra attenzione sotto i nostri occhi contemporanei, per un lettore contemporaneo, ricordiamo che Rey il suo avatar, perché ha tanti pseudonimi, scompare negli anni 60, nel sì. 64. Quindi in quel momento era anche un po' una letteratura, diciamo così, fantastica per ragazzi, potremmo dire, non amo questa definizione, però una letteratura di serie B, veniva letta da una certa fascia solo come intrattenimento. Invece è uno scrittore molto colto, molto profondo. Non a caso è stato paragonato a Poe e Lovecraft, ma ha una connotazione del tutto europea, perché parte dalle Fiandre, parte da Gand. Ma l'altra operazione che avete fatto è rendere disponibili tanti di questi titoli, anziché impazzire e cercarli in piccole pubblicazioni, libretti, così, li avete proprio raccolti e li avete dato una veste grafica. Ora partiamo dall'esterno, perché avendo in mano uno di questi volumi che tu hai pubblicato, tra l'altro forse l'ultimo, il più recente,
esattamente,
no?
L'ultimo, sì, che è La giostra del maleficio.
Esatto. Allora, innanzitutto volevo porre l'attenzione su due cose: la ricerca iconografica, poi ripubblicate le copertine, cioè proprio quelle originali.
Esatto, ma è, se vogliamo, un tributo. Abbiamo voluto mantenere la stessa impostazione grafica, mi permetto di dire migliorandola, ma più che altro migliorando l'oggetto libro, cioè dando all'oggetto libro una qualità diversa, quindi una brossura con le alette, un formato un attimino più fruibile, ma in realtà l'impostazione è praticamente la medesima di quella della collana Marabout Fantastique.
Marabout Fantastique, prendete nota, Marabout è già un mondo, racconta tutto, e il Fantastique connota il genere. Io poi mi permetto di dare, allora, questi libri sono belli
grazie,
dentro e fuori, e sono pratici perché hanno un formato che ti consente di portarli dovunque, ti accompagnano e possono aprirti mondi fantastici sia in casa sia in viaggio, quindi sono compagni di viaggio e suggeritori di viaggi.
Ma la Marabout Fantastique possiamo dire che è l'equivalente francese degli anni 60-70 di Urania. Era un po' la collana in cui questa grande casa editrice, questo colosso editoriale francese, pubblicava il fantastico, qualcosina anche di fantascienza, ma più che altro il fantastico. Quindi andavamo dai classici, da Edgar Allan Poe, appunto, a Lovecraft, a Mary Shelley, a Bram Stoker, fino ad arrivare a quelli,
cioè,
che
pochi proprio dei nomi a caso
appunto, fino ad arrivare a quelli che per loro erano nomi intanto contemporanei, perché al di là di Rei c'erano persone come Claude Signol, che è mancato nei primi anni 2000, Thomas Owen stesso è mancato nei primi anni 2000, Gérard Prévost nel 75, comunque erano contemporanei a tutti gli effetti, sia francesi che belgi. E c'è stata questa grande attenzione per il Belgio, perché il curatore della collana in quegli anni era Jean-Baptiste Baronian, che è considerato uno dei massimi esperti di fantastico al mondo, soprattutto del fantastico europeo, e in quegli anni era il curatore appunto di una delle collane principali dell'editoria fantastica in Europa. E lui si è portato quella che era la sua scuola, diciamo, cioè la scuola degli autori belgi che lui conosceva personalmente. Perché in Belgio in quegli anni c'era proprio uno stile, addirittura è stato codificato con un nome, che è la scuola belga dello strano, dell'étrange, del fantastico, del bizzarro sarebbe. Noi l'abbiamo in
e
tanti.
Ricomincia e riporta tutto sempre al bizarre.
Esatto, che non a caso è il nome che è stato scelto per la collana, perché si concentra principalmente sugli autori belgi della scuola del bizzarro, che appunto in Italia non erano mai stati calcolati più di tanto, quantomeno in maniera sistematica, ecco, con un'idea precisa di contestualizzazione all'interno della stessa collana.
Qui finora ha parlato poi il curatore dell'editoria, che è grande appassionato, ma adesso entriamo e quindi apriamo questi libri. Allora, innanzitutto vedo che comunque sia, avete avuto nella realizzazione proprio il sostegno della Federazione Vallone, quindi è proprio un'operazione letteraria di alto livello, assolutamente codificata e riconosciuta.
Ma perché da noi questa è letteratura di serie B. Non solo da noi, forse anche da loro, però da loro questa comunque è un tipo di letteratura che ha acquisito una certa importanza nel corso degli anni. Il paradosso è che questi autori in Belgio non vendevano niente quando i libri venivano pubblicati, venivano in Francia. Infatti la casa editrice che li pubblicava e che li ha resi famosi è francese, la Marabout è francese. Però i belgi dopo un po', diciamo, si sono resi conto di avere per le mani dei veri tesori,
sì,
letterari, e quindi quando noi abbiamo deciso di fare la collana, di pubblicare questa collana e di dare questo tipo di attenzione al fantastico belga, loro si sono resi disponibili e ci hanno dato una grande mano nel recuperare i diritti, nel darci una mano con le traduzioni,
che non è da poco.
No, assolutamente, ma che per loro finalmente hanno capito che questo è un patrimonio da valorizzare. Sul fatto che sia di serie A, di serie B, io ho una posizione forse impopolare a riguardo, e cioè che onestamente io non divido le cose in serie, e a volte anzi la serie B è meglio della serie A, perché
assolutamente, ma noi l'abbiamo superato, perché essendo poi degli appassionati abbiamo visto che anche il fantastico, il bizzarro e l'horror sono diventati mainstreaming, ma non solo in questi ultimi anni, ormai
da sempre,
perché attraverso questo tipo di narrazione aiutano a riflettere e anche un po' a decodificare meglio la realtà, no? Quindi non esistono serie, anche se possiamo dire che proprio negli anni 70 erano riservati magari agli adolescenti, oggi poi l'ultimo giorno di scuola, così chiunque venga sorpreso dai genitori con uno di questi libri in mano sappia che è un'altissima operazione culturale ed è proprio conoscenza con la C maiuscola, perché attraverso un libro, attraverso storie fantastiche, si entra proprio a cuneo nella cultura. Ma lasciamoci accompagnare allora, cominciamo a sfogliare alcuni di questi capolavori.
Oh,
una fisarmonica che è molto, molto belga, molto francese, ed è un altro regalo che ci hai portato, un altro brano della tua colonna musicale.
Sì, questo in realtà è un gruppo inglese con un leader polacco, che è quello che suona la fisarmonica e canta. Loro si chiamano The Doomed Bird of Providence, il volatile maledetto di Providence. Providence è un po' la città di riferimento di Lovecraft, e anche se loro non hanno nessun tipo di diretta influenza lovecraftiana, comunque è un tipo di musica un po' sghemba, un po' bizzarra, appunto, un po' strana, che uno potrebbe anche ascoltare in qualche porto, in qualche situazione, in qualche locale un po' fumoso, dove può essere successo qualcosa di particolare un momento prima, potrebbe succedere un momento dopo, ed è sotto un certo punto di vista una colonna sonora abbastanza appropriata per questo tipo di libri.
Mi piace il termine che hai usato, proprio sghemba, perché come nelle scelte che tu hai fatto, allora abbiamo parlato di questa grande operazione culturale che è la riedizione e la riscoperta di classici del fantastico a partire da Jean Rey. E proprio facendo riferimento al capostipite, cominciamo ad aprire piano piano, senza raccontare, ma semplicemente evocando un po' le atmosfere del fantastico, dell'orrore. Perché, lo dicevamo prima mentre eravate fuori onda, perché l'orrore un po' non è solo un genere, non è solo un tema, ma è uno stile di vita.
Sì, è più che altro un modo di affrontare la vita, se vogliamo. È un qualche cosa che attraverso le pagine di un romanzo, di un racconto, o le sequenze di un film, o anche attraverso le note di un brano musicale particolarmente inquietante, particolarmente disturbante, comunque spinge alla riflessione, spinge al mettere in discussione quello che è il canone della normalità. Questo tra l'altro è un po' la cifra stilistica dei belgi. I belgi avevano questa caratteristica a loro piaceva il termine perturbante, di utilizzare il perturbante come elemento corruttore dell'ordinarietà, della vita ordinaria, della tranquillità. In tanti casi, Rey è uno di questi, ma ce ne sono appunto Thomas Owen, forse il maestro di questa cosa qui, o Gérard Prévost, le situazioni da cui partono i racconti, le storie che vengono raccontate, sono situazioni di assoluta normalità. Assoluta normalità che a un certo punto viene corrotta, viene disturbata da qualche cosa, da un elemento a volte spiegabile, a volte no, ma comunque un elemento strano, bizzarro, appunto, non necessariamente comprensibile. E quindi i protagonisti di queste storie si trovano ad avere a che fare con qualche cosa che mette in discussione la loro idea stessa di normalità. E poi ogni autore declina questo sentire a modo proprio. Per dire appunto Gérard Prévost, che è quello con cui abbiamo esordito, diciamo, con la collana Bizarre, abbiamo pubblicato i primi due libri, sono state due raccolte di racconti suoi, tra l'altro le prime traduzioni sue in assoluto, al di fuori del panorama francofono. Secondo lui il male, la malvagità, la stranezza alberga direttamente nella persona, è parte di noi, cioè è il famoso il male siamo noi, e quindi lui parte da situazioni normali che poi sono le persone stesse a rendere qualche cosa di deviato, di qualche cosa di strano, di qualche cosa di non facilmente spiegabile.
In particolare vediamo se avete rieditato i racconti macabri.
Giusto? Quello è Claude Signol.
Accidenti.
Quello è Claude Signol. Lì è una cosa in realtà.
Vedi che io ce li ho tutti belli, anche perché oltre ad essere belli, cioè sono perfetti, perché sono tutti eleganti, ordinati, hanno una veste nera, perfetto, e sono simili, quindi non l'ho portato con me, però allora racconti macabri e Signol.
Lo Signol francese è lì, proprio lo stile è differente. Intanto Signol ha una particolarità, lui era un etnologo, quindi studiava leggende, miti, tradizioni, folklore di zone rurali specifiche della Francia, e poi utilizzava tutte le cose che imparava, che studiava, su cui scriveva libri, lui era anche un saggista, per ispirare i suoi racconti. Quindi magari troviamo delle leggende di una particolare zona, di un particolare villaggio della Francia, decontestualizzate e inserite in un contesto più moderno, oppure ci ironizza sopra, comunque in maniera molto cinica, in maniera molto, molto macabra e pungente. Oppure storie in realtà ambientate proprio in villaggi francesi non ben identificati, in periodi senza tempo, quindi non ben identificati neanche loro, in cui cose succedono perché qualcuno o qualcosa è andato a disturbare qualcos'altro che non doveva essere disturbato.
Un racconto di questa raccolta di Signol, semplicemente lo introduciamo, se uno di questi racconti macabri.
Beh, ce n'è uno che a me ha colpito particolarmente, e praticamente esiste una tradizione in una zona della Francia secondo cui viene preso un volatile, di solito un piccione, e viene trafitto con chiodi che stanno a significare, diciamo sotto un certo punto di vista, la crocifissione. Però in realtà all'atto pratico dei fatti questo volatile viene torturato, e di solito sono i bambini a farlo. E in questo racconto lui parla, appunto, è come se fosse un dialogo tra questi bambini che stanno torturando questo animale e intanto quasi spiegano il perché. Non entro nei dettagli, non spoilero, sono 4 pagine di racconto, è fortissimamente disturbante. Anche perché Signol non era esattamente uno molto clericale come personaggio, quindi tanti racconti prendono anche cose, appunto, spunti religiosi, e li espongono per quello che realmente sono, in questo caso crudeltà gratuita verso un animale.
Ma in realtà è anche un po' quello che il genere horror fa, perché noi abbiamo visto poi in questo nostro lungo percorso di 4 anni che comunque attraverso l'horror si possono raccontare tante cose. Noi le raccontiamo, e con noi i nostri autori, e le esorcizziamo in un certo senso, anche perché poi in tutti gli scrittori, nella loro vita, nella loro biografia, poi c'è anche il rispetto massimo per la vita anche del più piccolo essere. Parliamo per esempio di ragni o di mosche, raccontandone e esplorandone, no, qualsiasi possibile deviazione, in realtà poi c'è la storia, la cultura e lo studio di queste forme di vita e il rispetto, cose che magari invece non si fa nella vita reale. Nella vita reale si è tutti molto più ipocriti, e poi apriamo a delle inquietanti, no, deviazioni. Quindi la narrativa serve anche a questo.
Beh, sì, l'horror è sicuramente, ma il fantastico in generale è sicuramente un grimaldello per scardinare la convenzione, per andare oltre la convenzione e oltre le gabbie, essenzialmente, che sono quelle che può mettere la società, come quelle che può mettere la religione, al di là della spiritualità. Spiritualità è una cosa, religione è un'altra, ecco, sono, almeno per quanto mi riguarda. Le religioni tendono ad essere dogmatiche, quindi anche per questo probabilmente molta letteratura fantastica e dell'orrore ci gioca e tende a volerle scardinare.
Esatto, esplode proprio tutte le convenzioni, tutte le ipocrisie di genere, e c'è la libertà, la massima libertà. Ma torniamo indietro, perché dai racconti macabri tu prima stavi introducendo un altro dei tuoi autori. Anche qui possiamo semplicemente aprire una pagina e raccontaci anche il titolo di uno di questi racconti che fanno parte delle raccolte.
Partire da un titolo, spesso e volentieri sono fuorvianti, quindi non...
Lo fanno apposta per poterci giocare,
sì,
no?
Assolutamente sì, a me piace di più concentrarmi sullo stile, perché ognuno di questi autori ha uno stile proprio. Spesso all'interno della stessa raccolta di racconti hanno uno stile proprio, e poi cambiando la raccolta lo stile varia. Si può dire che sta all'interno di una macro categoria, che è quella che li caratterizza, la loro personalità letteraria, il loro modo di gestire la parola, di gestire tecnicamente lo scritto, però comunque le raccolte hanno dei sapori differenti.
Qui parla proprio il curatore.
Beh, più l'appassionato, perché poi uno, come dire, leggendoli si rende conto delle differenze, e sono a volte molto sostanziali. nei due libri di Prévost che abbiamo pubblicato, uno è Il demone di febbraio e sono una ventina di racconti molto brevi, molto asciutti. Lui aveva uno stile improntato alla sottrazione, quindi non ci sono descrizioni molto barocche, molto infiorettate, molto dettagliate, cosa che invece succede in Jean Rey, ma si va sull'essenziale ed è bravissimo nel ritrarre e nel dipingere situazioni, atmosfere e inquietudini utilizzando meno parole possibili e cercando di mantenere un ritmo. Qui è stato difficilissimo tradurlo, quindi bravo Luca Fassina, perché Prévost in francese ha proprio una musicalità nell'uso delle parole e noi abbiamo cercato, Luca ha cercato di mantenere in italiano questa stessa resa. In questi racconti sono appunto una ventina di racconti molto brevi con finali a effetto. Possono ricordare che è un po' mastica un po' di fantascienza, di fantastico, Richard Matheson, la serie Shock, quei brevi racconti che alla fine hanno il finale che spiazza. Ecco, più o meno siamo lì. E poi c'è un'altra raccolta che si chiama La notte del nord, dove in realtà i racconti sono tre. Sono molto lunghi,
più ampi, sì,
più ampi, molto più dilatati. Le atmosfere sono molto più sfumate, sono molto più plumbe a volte, perché lui non ha bisogno di ricercare immediatamente il colpo di scena, l'effetto che chiuda tutto, ma lascia che la cosa sedimenti, lascia che il lettore si trovi avvolto, risucchiato in queste atmosfere molto brumose, dove Notte del Nord non è il nord che noi possiamo immaginarci, la Scandinavia, Svezia, Norvegia, Islanda, eccetera, ma in realtà è il nord del Belgio. Quindi quei paesi sulla costa dove c'è nebbia praticamente sempre, dove c'è sempre sull'acqua questa spanna di bruma che dà un senso di inquietudine. Questo è quello che lui vuole restituire nei racconti, anche quando magari va a toccare un pochino la fantascienza, va a lambire certa fantascienza un po' più
dove il mare e la terra si incontrano, che nella nebbia non riesce a capire dove finisce l'uno e inizia l'altro,
che è esattamente poi la metafora della sua concezione, come dicevo prima, della malvagità umana, che è interna all'uomo stesso. Quindi non esiste una linea di demarcazione tra l'uomo buono e malvagio, è tutto parte della stessa cosa, semplicemente una volta si vede una, una volta si vede l'altra.
E tutto questo succede in Belgio.
Thank you.
Beh, il Belgio, The Curse, la maledizione con Agnès Obel. Siamo un pochino in un'atmosfera più soft, ma ciò non vuol dire che abbiamo dimenticato l'inquietudine e il fantastico, perché attraverso le parole di Max stiamo entrando in questo universo fatto di scelte, fatto di scoperte e di riscoperte, che ha portato lui e poi i suoi seguaci, della casa editrice, ad aprire la mente e lo spazio a degli autori importanti, non tutti di lingua francofona, parliamo di Francia, di Belgio e parliamo anche di Inghilterra, e sono scelte guidate soprattutto dalla passione.
Assolutamente sì, dalla passione e dalla volontà di voler proporre qualche cosa di particolare. Io sono estremamente convinto del fatto che la particolarità vada, come dire, spinta, vada esaltata, e quindi quando qualcuno fa qualcosa di o fuori dagli schemi o comunque non è stato apprezzato in passato per n motivi, possono essercene tanti, per qualche cosa che ha fatto, magari invece merita di essere riscoperto oggi, che possiamo, abbiamo gli strumenti necessari, abbiamo molti più strumenti a nostra portata per capire esattamente che tipo di lavoro era stato fatto all'epoca con un libro, con un racconto o con una raccolta.
E quindi mi raccontavi che prima poi del brano, che la differenza sostanzialmente è nello stile che ciascun autore mette non solo nel singolo racconto, ma proprio nel suo impegno di scrittore. E lo stile varia anche da raccolta a raccolta, da panorama a panorama. Ma torniamo a colui da tutto ciò, da cui tutto ciò è iniziato, che è Jean Rey. Perché? Perché un po' l'inizio della scoperta si deve anche ad il racconto, anzi al libro, all'opera Malpertuis, da cui abbiamo esordito poi.
Sì, quello è... Allora, Rey, quando ha scritto quel libro, era già uno scrittore di... praticamente quasi uno scrittore di professione, possiamo dire, perché lui ha avuto il vero momento di gloria negli anni 50. Però quello è un romanzo del 44, già comunque lui scriveva di professione, veniva da una vita personale abbastanza travagliata, anche se non travagliata quanto lui voleva far credere, per un motivo che dirò fra un secondo. Era stato in prigione e lui prima scriveva romanzi per ragazzi e poi, diciamo, ha iniziato a spostarsi sempre di più verso il fantastico. Malpertuis è letteralmente un po' la summa di quello che è la sua poetica, il suo stile. C'è dentro un po' tutto quello che poi si ritrova in tantissimi altri racconti. C'è appunto il bizzarro, la follia, si può dire. C'è gente che l'ha definito psichedelico e sotto un certo punto di vista ha ragione. Un'altra definizione che le è stata data è indisciplinato, e assolutamente lo è. Lui
molto.
È totalmente indisciplinato, e questo è il bello soprattutto di un libro come Malpertuis, dove bene o male, fino a tre quarti uno non capisce che cosa sta leggendo, cioè dice: ma quello che sta succedendo che senso ha? Poi tutto acquista senso con una rivelazione finale di cui chiaramente non
parliamo. Naturalmente non possiamo, siamo cattivi, perché? Ma non fino a questo punto. Però a proposito di Malpertuis, si vede che tu lo vivi proprio in maniera particolare, perché vorrei raccontare e tradurre per i nostri ascoltatori. Allora, Max ha una meravigliosa grafica non solo sulle copertine del libro, ma proprio sulla propria pelle. Quindi ha tra i tanti tatuaggi, uno in particolare riporta proprio il castello, la villa maledetta. Cioè, ce l'hai tatuata sul braccio.
Ho tatuata sul braccio, sì, la copertina della nostra edizione di Malpertuis,
la copertina.
Che poi è la copertina dell'edizione Marabù di Malpertuis.
E comunque ce l'hai scritto con l'inchiostro, ce l'hai ormai segnato. Ma anche
sì,
questo è abbastanza fantastico.
Beh, sotto un certo punto di vista, oltre ad essere uno dei miei libri preferiti, io mi porto addosso tanti tatuaggi a tema letterario, perché insomma è una delle mie passioni principali ed è quella che ci ho tenuto di più ad avere sulla pelle, cioè sia il Conte di Montecristo che Sherlock Holmes che Cthulhu, che diverse cose.
Li scopri, guarda, non tutti sono visibili.
diverse cose, tra cui Malpertuis, che oltre ad essere uno appunto dei miei libri preferiti in assoluto, è uno dei libri che un po' mi ha cambiato la vita, perché è proprio dopo aver riletto Malpertuis che è venuta fuori l'idea di Bizarre. Del fatto del ma perché di Jean Rey in questo momento in Italia non è disponibile niente, e oltre a lui tutti gli altri che bene o male facevano parte di questa scuola belga del fantastico di cui lui era un po' il nome tutelare, diciamo.
Quindi ti ha proprio convinto, cioè è stato come un passaggio di testimone, ti ha chiesto di essere riportato alla luce.
Non so se la metterei così, ma diciamo che se il fatto di poter essere un tramite per aver riportato a tantissime persone, perché insomma il libro sta andando fortunatamente bene come si merita, un romanzo del genere, posso solo esserne contento, insomma ne vado abbastanza orgoglioso.
Allora, piano piano, nei pochi minuti ormai che ci rimangono, perché siamo arrivati veramente quasi alla fine, allora, piano piano, hai detto, è vero, che non vuoi raccontare, perché questi libri si devono scoprire e ciascuno fa la propria scoperta mano a mano, però possiamo un po' contestualizzarlo. Malpertuis, abbiamo parlato di una villa, ma questa villa è strana.
Allora, in realtà, come in tante cose che scrive Jean Rey, l'incipit, cioè diciamo anzi la base da cui si muove tutto, è molto, molto semplice. In questo caso sembra un po' una versione strana di Dieci piccoli indiani, cioè muore questa persona, questo vecchio molto facoltoso e molto particolare, e prima di morire chiama a sé parenti e amici, un numero ristretto di parenti e amici, e gli dice: io vi garantisco che voi avrete un vitalizio, vivrete bene, ricchi per tutta la vostra vita, a una sola condizione: voi dovete vivere in questa casa, in Malpertuis. E se vogliamo l'incipit è semplice, banale, anche usato e abusato.
Sì, sembra un po', ecco, quelle commedie,
dieci piccoli indiani,
un romanzo giallo, e da lì poi potrebbe essere declinato in 10.000 modi differenti.
Il problema è proprio chi finisce a vivere dentro la casa, è qui che come dire casca l'asino, perché queste persone che finiscono a vivere dentro la casa sono delle persone molto particolari, sono fatte ognuna a modo proprio, con le proprie idiosincrasie, con il proprio carattere, con i propri modi di fare, non sempre perfettamente comprensibile al lettore, sono appunto cose che verranno scoperte man mano. La casa stessa sembra un organismo vivente, le luci si spengono da sole, le stanze sembrano essere una volta in un posto, una volta in un altro, c'è qualche cosa nella soffitta che non si capisce esattamente che cos'è, si sa solo che è pericoloso, perché nel momento in cui sfugge di mano diventa realmente mortale. E quindi la casa stessa è un protagonista del libro, e poi diventerà il fulcro intorno a cui ruoteranno tutte le vicende delle persone che vi vivono dentro, anche perché la storia parte da lì ma non si ferma lì,
e questo è il bello.
Va in tantissimi altri posti in una maniera totalmente anarchica, totalmente indisciplinata apparentemente, per poi chiudersi alla fine con appunto le rivelazioni, le
e
cose
che noi non diciamo,
che non si possono dire,
ma
in questa cosa è il viaggio,
è
non è tanto l'arrivo, è il viaggio che uno fa per arrivare al finale e farsi trascinare da questo delirio, da questa bizzarria.
È l'imprevedibile, lo scomposto, come dicevi, ma la garanzia è che c'è dietro un grande narratore che riesce a tenere un po' le fila di tutte. Tra l'altro poi, leggendo e muovendomi attraverso Jean Rey, ho scoperto che ancora adesso in Belgio, a Gand, nella sua città natale, per gli appassionati ci sono proprio dei percorsi alla scoperta dei luoghi in cui lui ha vissuto, anche se la sua vita è stata anche molto semplice, cioè lui ha raccontato tanto, però poi non si è mai mosso da lì.
Lui di sé, c'è stato un momento in cui ha fatto circolare una biografia fittizia di
avventurosa,
se stesso, in cui lui si definiva un pirata contrabbandiere, addirittura uno che era pieno di cicatrici sul petto ma mai sulla schiena, perché non girava mai le spalle durante un duello e non scappava mai, una cosa chiaramente falsa.
Che poi non si sa chi l'ha scritta, se l'ha scritta
lui stesso,
l'ha mandata un altro. Cioè,
l'ha scritta lui.
La sua biografia facendo finta che la scrivesse un altro, quindi anche questo.
Era proprio diffusa come se fosse un'intervista che gli avevano fatto.
Geniale, già.
In realtà lui era un contabile che tra l'altro si è fatto appunto arrestare per falso in bilancio, perché lavorava per uno studio
modernissimo,
che
però devo dire che
si è fatto sei mesi,
ha centrato
di galera,
la contemporaneità al massimo, devo dire, chi meglio di lui può essere così avanti rispetto ai suoi tempi, da pirata a super contabile. Quindi
e comunque in un romanzo come Malpertuis, ma in generale in tutto tutta la sua poetica. Poi ci sono tante cose che sono molto meno banali di quanto possano sembrare. Una fortissima critica alla borghesia dell'epoca: lui detestava la borghesia belga di quegli anni e la mette alla berlina in ogni occasione possibile. Oppure c'è una cosa che ritorna: il cibo. Lui utilizza sempre il cibo come strumento per raccontare cose, spesso per mettere appunto alla berlina la borghesia, ma anche, ma anche per altre cose. Ha tutte delle sue poetiche molto particolari che a prima vista non saltano immediatamente all'occhio del lettore, ma dopo un po' che uno legge i suoi racconti capisce che non era semplicemente un narratore dell'intrattenimento, ma c'era anche qualche cosa di diverso. E come dicevamo prima, l'horror, il fantastico come strumenti per raccontare o criticare una certa quotidianità,
proprio per scavare all'interno anche di una società, dei modi di pensare, perché non è tutto semplice, è tutto portato alla luce, quindi non è soltanto narrativa ma è un'impostazione, e questo, per questo viene definito proprio uno dei grandi scrittori. E l'altro elemento che è abbastanza divertente è che comunque sia, cito una tua frase, che l'orrore siamo noi alla fine, ci appartiene un po' a tutti nel quotidiano.
Assolutamente sì, dipende, diciamo che la normalità, nel senso proprio la anormalità, è dietro la porta in ogni momento. Dipende poi se noi la apriamo quella porta oppure no, o se questa anormalità la sfonda e ci investe.
Ma questi sono anche un po' gli strumenti, perché attraverso la narrativa, la cinematografia e attraverso anche questa esperienza noi riusciamo ad esorcizzare e ad avere anche degli elementi per affrontare il quotidiano. Perché quando tu raccontavi di questa villa, di questo palazzo, con tante persone con le loro idiosincrasie, con luoghi pericolosi, in fondo è la nostra vita, è il quotidiano, e da un certo punto di vista appartiene proprio a tutti noi.
Sì, è assolutamente una metafora che probabilmente c'è.
Sicuramente, poi ciascuno lo vede, lo sa leggere, no? Per questo non hanno tempo, sono nell'iperspazio, basta aprire una porta e facciamo un viaggio. E quindi tu oggi ci hai portato attraverso Jean Rey a fare un viaggio proprio in una narrativa e in un percorso che ci affascina, anche perché poi la parte francofona non è spesso frequentata.
No, assolutamente no. Questa è stata un po' la nostra fortuna editoriale, diciamo, che è una nicchia, chiamiamola nicchia, insomma, ce ne sono di autori anche di altissimo livello, ma che appunto sì, in Italia non è mai stata coperta nella maniera giusta.
Tra l'altro, oltre a Luca Fassina, che tu hai citato, un nostro carissimo amico, l'altra traduttrice, che è Camilla Scarpa, che poi è la traduttrice dell'ultima raccolta, La giostra del maleficio.
Sì, sia di questa che del Dumas, del Signore dei Lupi.
È vero, perché poi non finisce qui. Quindi qual è l'ultimo figlio che avete giusto pubblicato?
L'ultimissimo è proprio La giostra del maleficio. Abbiamo in cantiere, uscirà intorno a luglio. Questa volta andiamo in Inghilterra. Andiamo in Inghilterra alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, per riportare di nuovo all'attenzione un'autrice che in Italia è già stata pubblicata, che è Vernon Lee, che è uno pseudonimo, in realtà è uno pseudonimo maschile, ma di un'autrice donna, che però secondo noi, sia per il personaggio che era lei, completamente fuori dagli schemi e controcorrente, che per le cose che ha scritto, che adesso ormai sono disponibili solamente o se uno se le va a cercare nel mercato dell'usato, oppure no, in libreria non c'è più nulla, comunque merita assolutamente una riscoperta e un essere riportata di nuovo nelle librerie, negli scaffali degli appassionati e delle persone che vogliono scoprire un'autrice che è sempre stata relegata un po' nella serie B, ma che
a
livello, sì, come spesso accade, ma nella serie B della serie B, cioè anche a livello del novero, del fantastico, sempre poco considerata, ma in realtà soprattutto come prosa, ma anche come tematiche, lei era molto focalizzata sull'amore, sul desiderio, sulla passione, sull'ossessione. Infatti la raccolta si intitolerà Ossessioni, non per niente.
Quindi Vernon Lee, la prima autrice donna che voi ripubblicate.
Terza. Diciamo che il secondo filone.
Ragazzi, io avevo scritto tutto, avevo una scaletta con tutti gli appunti, perché, e non l'ho guardata perché poi il racconto mi sta portando avanti. Quindi è la terza, perché le altre due, ricordiamole.
Perché noi abbiamo due filoni, diciamo, quello francofono, che prevalentemente sono i belgi, come dicevo, se no qualche autore francese, Signolo, Dumas. E poi l'altro, diciamo, sottofilone di Alcatraz, a cui, cioè di Bizarre, a cui dedichiamo un libro ogni anno, è una riscoperta di un'autrice anglofona. La prima è stata Ethel Manning con Lucifero la bambina, che è un assoluto capolavoro. La seconda è stata Patricia Squires con Il fantasma nello specchio, che è una raccolta di racconti di fantasmi atipica. E poi la terza, appunto, è Vernon Lee.
Quindi il terzo è il numero perfetto, il 3. No, allora, detto tutto questo, questa era una puntata dedicata alla parte anglofona. Cioè, adesso confrontiamo la gente, devi tornare. Soprattutto mi curiosisce anche Lucifero e la bambina. Quindi ogni titolo, ogni anticipazione apre veramente una porta. Quindi no, adesso subito, promesso, prometto ai telespettatori che Max ritorna. Intanto io ti ringrazio tantissimo.
Io quindi, ringrazio
cioè,
te.
È volata, siamo entrati nel senza tempo. Quindi basta, adesso subito mi direi quando torni, diamo appuntamento. Quindi ti ringrazio anche per tutte le scelte musicali. Tra l'altro poi chiuderemo con un brano che ci hai portato tu. E quindi se ti ricordi lo annunciamo adesso e poi facciamo i saluti.
Ok, il brano è dei The Vanishing, un gruppo dark wave, anche qui un po' bizzarro, attivo fine anni 90, inizio anni 2000, e spero piaccia, una cosa molto diversa da quella che state ascoltando fino adesso. E ringrazio io voi, tutti gli ascoltatori di Radio Atlanta, ringrazio te.
E noi ci rivediamo,
spero alla prossima.
Perché ti catturiamo e vedrai, ti avviluppiamo a noi, perché ci hai raccontato delle cose bellissime, ci hai introdotto in mondi fantastici, ancora più fantastici, e ci hai riscoperto, vogliamo sapere tutto quello che stai preparando, che cosa bolle in pentola. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana, e vi lascio allo swing di Marco Bernardi. Grazie Max, alla prossima.
Grazie.